Questo è Edil Caffè, il podcast in cui si parla di edilizia, raccontata da chi la vive quotidianamente tramite news, approfondimenti e consigli per chi vuole ristrutturare. Edil Caffè, il podcast che ti aiuta a ristrutturare con la testa, a cura di Alberto Mastromauro.
Ciao, io sono Alberto Mastromauro, un geometra che si sta facendo spazio tra lo studio universitario ed il cantiere nell'impresa edile di famiglia, giunta alla terza generazione. Oggi voglio parlarti del bonus ristrutturazioni e analizzare quali detrazioni si possono effettuare per le spese volte agli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Mi è capitato in un recente cantiere che Paolo, il committente, aveva la necessità di prolungare il tubo del gas poiché spostò i fornelli su di un'altra parete cucina. Era a conoscenza del bonus, però mi chiese se poteva avere diritto ad un'IVA agevolata e ad una detrazione del 50% senza la segnalazione all'Enea. Quindi analizziamo un pochino la situazione partendo da un punto di vista teorico, soffermandoci sulle leggi che regolano questo mondo e scopriremo che non è così complesso come può sembrare e soprattutto diamo chiarezza andando a rispondere alla domanda di Paolo. Bene, l'articolo 16 bis del testo unico delle imposte redditi sancisce la detrazione del 50% come 10 rate annuali di uguale importo delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Questo deve ammontare per una cifra annua complessiva non superiore a 96.000 euro e questo limite lo si deve intendere per ogni unità immobiliare. Ora vediamo chi ne ha diritto. Possono godere di tale agevolazione fiscale i soggetti che sono proprietari dell'immobile all'interno del quale vengono effettuati gli interventi edili e che quindi abbiano sostenuto la relativa spesa. Andiamo più in profondità. Quali spese possono essere detratte? Perché sono sicuramente certo che questa è una domanda che se hai affrontato o stai per affrontare un percorso di una ristrutturazione sicuramente ti sei posto. Gli interventi per i quali appunto si ha il diritto alla detrazione dell'imposta innanzitutto sono vari, sono molteplici e si differenziano a seconda che l'immobile in cui si sia intervenuto debba essere una singola unità abitativa, ovvero parti comuni di edifici residenziali. In particolare possiamo distinguere quattro casi. Il primo è la manutenzione ordinaria. Già, ma cosa intendiamo con manutenzione ordinaria? Beh, semplice, comprende gli interventi agevolabili solo se realizzati su parti comuni di edifici residenziali e che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento, sostituzione delle finiture degli edifici o ad esempio la messa in efficienza degli impianti tecnologici. Quindi con qualche esempio possiamo capire al meglio la definizione. La sostituzione dei pavimenti è un'opera di manutenzione ordinaria, la riparazione degli impianti idraulici esistenti o la sostituzione di tegole o comunque delle parti accessorie che ormai sono deteriorate. Un'altra opera che mi viene in mente è sicuramente il rinnovo dell'impermeabilizzazione. Tutte queste sono opere di manutenzione ordinaria e le ultime due sicuramente sono la tinteggiatura delle pareti e la riparazione dei balconi. Quindi, riassumendo le opere che possono essere viste come manutenzione ordinaria, sono tutti quegli interventi che non modificano l'immobile e gli impianti esistenti, ma che ne consentono il loro mantenimento in una corretta efficienza e quindi c'è un'assenza di opere innovative. Quindi non vanno a modificare in maniera significativa la situazione esistente. Come seconda categoria, possiamo distinguere invece le opere che corrispondono alla manutenzione straordinaria. Questi sono interventi definiti come le opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire anche le parti strutturali degli edifici, nonché per realizzare i servizi igienici, sempre a patto di non alterare i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e che ovviamente non comportino modifiche alla destinazione d'uso. Cos'è la destinazione d'uso? Breve parentesi, è la categorizzazione che viene destinata all'uso di un determinato immobile. Ad esempio, la casa in cui viviamo è destinata ad un uso appunto abitativo civile e quindi un negozio per riflesso sarà destinato ad un uso prettamente commerciale. Quindi queste opere di manutenzione straordinaria sono opere che hanno un carattere innovativo e che determinano la sostituzione o la realizzazione di nuovi elementi. Terza categoria è il restauro e il risanamento conservativo. Queste sono opere che riportano agli antichi splendori i mobili storici e ne migliorano le condizioni di forma, di struttura e di funzionalità. Penso all'apertura di nuove finestre per le esigenze del presente, 2019, in merito alla areazione dei locali. Sappiamo tutti quanto è importante la salubrità all'interno dell'ambiente indoor e sicuramente l'apertura dei vani finestra è un intervento di restauro e risanamento conservativo negli immobili storici. Come ultima categoria abbiamo la classica ristrutturazione edilizia, che ovviamente è un insieme sistematico di opere che possono portare a una trasformazione dell'immobile, tanto da poter incidere ai parametri urbanistici e in merito alla conformità urbanistica. Ti invito ad ascoltare il podcast Compravendita conforme dell'ingegnere Carlo Pagliai, veramente completo di tecnicismi non noiosi e assolutamente interessanti. Possono aiutarti a capire e soprattutto osservare un aspetto normativo dell'edilizia. Ritornando a noi, un esempio di quest'ultima categoria, quindi la ristrutturazione, può essere l'ampliamento delle superfici, una costruzione di un balcone o costruzione di una mansarda. Sono anche agevolabili gli interventi volti all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, soprattutto anche i lavori finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche. La domanda che mi faceva Paolo, in sostanza, qual era? Alberto, cosa devo fare per godere della detrazione? Beh, in funzione della tipologia dell'intervento che si realizzerà, ovviamente sarà necessario chiedere le eventuali autorizzazioni tecniche, come la CILA, la SCIA o la comunicazione all'ASL. E sono tutte, non preoccuparti, sigle, acronimi che approfondiremo in un'altra puntata del podcast, una per una, in maniera tale che tu possa avere un quadro completo della documentazione necessaria. Ma veniamo di nuovo a noi. Al momento del sostenimento della spesa, il committente dovrà effettuare il pagamento delle opere svolte per mezzo di un bonifico parlante, in cui dovranno risultare questi dati. Ovviamente il codice fiscale del beneficiario della detrazione che sostiene la spesa, la partita IVA dell'azienda edile o del tecnico che realizza l'intervento e la causale del bonifico che dovrà comparire, e cito testualmente, bonifico per interventi di recupero del patrimonio edilizio ai sensi dell'articolo 16 bis del DPR 917-1986. Non preoccuparti, magari stai guidando, ti metto nelle note dell'episodio tutti i vari appunti e le slide della puntata. Ti invito anche a visitare il sito edilcaffè.it, nel quale ci saranno volta per volta gli aggiornamenti delle puntate, articoli esclusivi nel blog e i link che saranno necessari per potermi seguire sui vari social, e soprattutto potrai trovare le slide riferite ad ogni puntata che si andrà a fare su Edicaffè. Ovviamente evidenzio che sono agevolabili anche gli acquisti dei materiali che vengono utilizzati per gli interventi in economia, purché il pagamento avvenga sempre con questa metodicità del bonifico parlante. La fattura inoltre dovrà essere intestata a nome di chi fruirà della detrazione. Nel mio esempio l'intestatario della fattura era appunto Paolo. La copia della ricevuta del bonifico, della fattura e delle eventuali autorizzazioni devono essere conservate per eventuali controlli formali dell'Agenzia delle Entrate, unite alle quietanze di pagamento dell'IMU che attesta appunto l'immobile. Comunicazione all'Enea. Questa era una domanda che Paolo mi poneva. Dal 2018 c'è la necessità di trasmettere all'Enea la comunicazione certificante i lavori realizzati e gli effetti in termini di risparmio energetico in maniera uguale a quanto già previsto per gli interventi di qualificazione energetica. E sono sicuro che se ti è capitato di installare i pannelli fotovoltaici hai sicuramente svolto questa pratica, o la ditta che se n'è interessata l'ha fatto per te e te ne ha fornita una copia. Questa comunicazione è stata prevista soltanto per gli interventi edilizi che determinano un risparmio energetico o l'utilizzo di fonti rinnovabili. Quindi proprio per questo prima facevo l'esempio dell'installazione dei pannelli. L'ultima questione che riguardava la domanda di Paolo era l'agevolazione IVA. Facciamo un po' di chiarezza. Dunque, le prestazioni di servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria realizzati sulle unità immobiliari abitative, come ad esempio le opere di restauro, quelle di recupero conservativo o ristrutturazione più in generale, sono soggette ad un'aliquota ridotta. Nel caso di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, è applicabile l'IVA ridotta soltanto se i beni sono forniti con un contratto di appalto e non rappresentano beni di valore significativo, mentre invece i beni acquistati in economia hanno un'aliquota IVA ordinaria, quindi del 22%. Ad oggi, ottobre 2019. Diversamente, nel caso dei servizi che dipendono da contratti di appalto o d'opera relativi alla realizzazione degli interventi di restauro o appunto della ristrutturazione, l'aliquota IVA ridotta è applicabile per l'acquisto dei beni, però con l'esclusione delle materie prime e dei semi lavorati forniti per la realizzazione degli stessi interventi. Quindi l'agevolazione è applicabile sia quando l'acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori, o sia quando ad acquistare i beni la ditta o il prestatore dell'opera che li esegue. Ricapitolando e ritornando alla domanda che mi fece Paolo, cioè dopo il prolungamento del tubo del gas, avendo spostato i fornelli su di un'altra parete cucina nella ristrutturazione, ha diritto ad un'IVA agevolata ed una detrazione del 50% senza segnalare all'Enea pratica? Siccome Paolo era il proprietario dell'immobile oggetto dei lavori, per poter godere della detrazione dell'imposta è necessario che l'opera abbia un carattere innovativo, come abbiamo visto prima, affinché quindi sia classificabile come manutenzione straordinaria. Per accertarsi qualunque ci fosse bisogno il carattere dell'opera, è bene comunque acquisire informazioni presentando la CILA, al comune di pertinenza. Quindi, se l'intervento fosse agevolabile, lo scenario che Paolo avrebbe davanti è il diritto alla detrazione, mentre se invece l'opera non fosse realizzata in economia, i servizi erogati da terzi, quindi immagino a vari subappaltatori dell'impresa generale che si affida ai lavori, questi servizi erogati al compimento dell'intervento assoggettati ad un'IVA del 10%. Vediamo quando quindi la comunicazione all'ENEA non è necessaria, visto che l'intervento non comporta un risparmio energetico, e quindi la risposta alla domanda di Paolo è data. Inoltre, se l'opera non fosse realizzata in economia, i servizi erogati dai subappaltatori, con eccezione di quelli di valore significativo, sarebbero assoggettabili all'aliquota IVA ridotta, cioè del 10%. Ma per rispondere quindi finalmente a Paolo, la comunicazione all'ENEA non è necessaria, visto che l'intervento non comporta un risparmio energetico. Comunque, ad ogni modo, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la mancanza comunicazione all'ENEA non determina la perdita del diritto alla detrazione. Io spero che con questa puntata tu ti possa essere sciolto un pochino i dubbi superficiali su questo mondo edile che sta cambiando, e proprio per questo con Edil Caffè ho il piacere e lo scopo di aiutare le persone che potenzialmente si ritirano all'idea di ristrutturare la casa o di costruirsene una loro, magari quella dei sogni, perché il mondo edile sia super complesso, super inapprocciabile, e soprattutto mi piacerebbe sfatare questi miti, sfatare le varie credenze che sicuramente il passato ha generato. Quindi non posso che augurarti un buon proseguimento e ti do appuntamento alla prossima settimana con un'altra puntata di Edil Caffè. In chiusura ci sarà la sigla con la quale potrai trovare tutti i miei contatti e pormi le tue domande sui vari canali.